Radio Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti a partire e a salpare con una nuova puntata di Radio Pirata, la radio nella radio, esattamente la numero 145. Ben ritrovata alla ciurma, a bordo con me, ben ritrovati a voi, come sempre puntuali e presenti al nostro appuntamento. Appuntamento che nella prima parte vi porta un po' di radio, con notizie che riguardano appunto la radio in generale, la sua storia e anche curiosità legate al mondo radiofonico. E poi il nostro mini palinsesto, come ben sapete, continua con il resto della ciurma. Oggi, per quanto riguarda la radio, facciamo anche la radio musicale. Vi presento con interesse un gruppo prog italiano conosciuto grazie ad un traliccio di un impianto di trasmissione, e poi ci occuperemo anche di una compilation di un programma storico dell'FM di gran classe. Ci occuperemo anche di onde corte, visto che purtroppo anche l'Iran sembra abbandonare questo sistema di trasmissione. Sempre invece dal portale Italradio, una buona notizia per quanto riguarda le onde corte, che produrrebbero invece all'Australia un beneficio economico. Ci occuperemo ancora di podcast, questa volta in ambito un po' più generico, con un pensiero che ogni tanto rispunta. Sapete che è anche uno dei miei pensieri principali: le radio libere degli anni 70 e i podcast, i punti in comune. Immancabile ci sarà il collegamento con la redazione di radiolondra.me, dove sentiremo Gioacchino Stallone da Marsala con la rubrica In contatto con il mondo. Luca invece è pronto dalla Cambusa con una nuova puntata di Topos in fabula, e nel cameo di Anna ascolteremo come sempre splendide melodie. A proposito di splendide melodie e splendide canzoni, direi di cominciare bene con Warren Zevon, Mohammed's Radio.
Everybody's restless and they got no place to go. Someone's always trying to tell them something they already know. So their anger and resentment flow. But don't problems too. He will surely take them out on you. In walks the village idiot, and his face is all aglow. He's been up all night listening to Mohammed's radio. Trying to make ends meet. Work all day, still can't pay the price of gasoline and meat. Alas, their lives are incomplete. Don't it make you wanna rock and roll all night long? Mohammed's radio. Just come.
Just be right.
I heard the general whisper.
come dicevo in apertura, sapete bene che Radio Pirata, la radio nella radio, almeno nella prima parte, non si sofferma troppo alla musica, se non per qualche legame ai temi trattati o brani messi così semplicemente perché mi piacciono o perché ci stanno con determinati argomenti. Questa volta però qualcuno si merita di essere presentato come si deve, i Tacita Intesa. Ho scoperto casualmente questo fantastico gruppo italiano che a ben vedere in qualche modo è legato alla radio, un argomento primario della prima parte di Radio Pirata, alla radio nella radio. Ebbene, tutto nasce dalla copertina di un loro CD intitolato Faro, che in bella mostra ha un paio di tralicci di quelli belli, quelli che piacciono a me, zeppi di antenne, di parabole. L'immagine viene pubblicata su un gruppo di cui, guarda caso, faccio parte, Tralicci e Impianti a FBF, di cui vi ho parlato già qualche volta e che si trova su Facebook. La curiosità per scoprire di che postazione si tratti è stata davvero grande, e quale miglior modo di sapere di che tralicci appunto si stesse parlando se non chiederlo direttamente alla band in questione, visto che Facebook aiuta anche per questo. Così, tra scambi di battute e messaggi, abbiamo capito che si tratta di una postazione sul Monte Secchieta, che ospita alla sua cima numerose postazioni radiotelevisive. Le antenne presenti coprono infatti la diffusione radiotelevisiva in buona parte del territorio della Toscana. Ma arriviamo al gruppo. Tacita Intesa è infatti il nome del progetto musicale di Alessandro Granelli, voce chitarra, Filippo Colongo, chitarra e cori, Thomas Crocini, basso, e Daniele Stocchi alle tastiere, poi c'è anche Davide Boschi alla batteria e ai cori. Nasce nel 2012 tra ventenni della provincia di Arezzo, appassionati di progressive rock, e guarda caso, insomma, è uno dei generi che amo particolarmente. Con Pasquale Balzano alla batteria, dopo un periodo di crescita musicale, composizioni ed esibizioni, viene registrato e rilasciato indipendentemente nel giugno del 2014 il primo omonimo album, che lancia appunto la band nella scena progressiva italiana. La musica dei Tacita Intesa è imprevedibile, accosta infatti dei riff aggressivi, dei ritmi incalzanti, delle melodie spaziali con testi in italiano che si adattano alle sognanti linee melodiche, il tutto con la giusta dose, e ci vogliono insomma di tempi dispari. Il primo disco riceve pareri positivi anche da fuori Italia e da molti siti web, con ottime valutazioni e recensioni. Oltre alle vendite locali, 200 dischi vengono spediti nel territorio nazionale e soprattutto all'estero. Bella idea, anche perché purtroppo, lo ricordo, il prog piace in modo particolare all'estero, e qui in Italia insomma è sempre stato un genere un po', purtroppo, ripeto, di nicchia. Il 2014 vede anche l'uscita di Pasquale dal gruppo, che porta all'entrata del talentuoso batterista Davide Boschi, giungendo così alla formazione attuale. Fino alla fine del 2017 il gruppo si dedica alla composizione di nuovi brani con una più matura attenzione al suono, ai dettagli e a uno stile ben inquadrato. Nei primi mesi del 2018 i Tacita Intesa sono impegnati invece nella realizzazione del secondo album Faro, appunto quello con le antenne sopra. Ad agosto parte la campagna su Music Riser per finanziare appunto la stampa di Faro, che termina il 23 settembre con grande successo. Adesso Faro è disponibile sulle principali piattaforme streaming come Spotify, Google Play, Amazon Music, Shazam, insieme al suo predecessore, e la versione fisica può essere anche acquistata tramite la pagina Bandcamp, che ricordo essere tacitaintesa.bandcamp.com. E ce li sentiamo questi Tacita Intesa, il gruppo con le antenne in copertina. Il pezzo in questione è Eureka. E dopo aver scoperto questo interessante gruppo di Arezzo e Tacita Intesa, che ringrazio anche per le preziose informazioni che riguardavano appunto la postazione incriminata, torniamo a fare ancora la radio musicale che, ricordo, insomma, non è proprio nel nostro DNA in principio, ma ci piace parlare di radio quando anche la musica è collegata alla stessa. E c'è un programma molto molto bello e soprattutto storico dell'FM che viene ricordato con un anniversario molto importante: i 30 anni di Monte Carlo Nights 1989-2019, il programma appunto della notte di Radio Monte Carlo, condotto dal bravissimo Nick the Nightfly, tra l'altro con una personalità che è davvero unica. Va in onda tutti i giorni alle 22 fino all'una e quest'anno festeggia appunto il 30° compleanno. Programma condotto, come dicevo, dalla voce inconfondibile, con questo accento particolare di Nick the Nightfly. Anno dopo anno Monte Carlo Nights ha accompagnato e ancora oggi accompagna l'ascoltatore in appassionanti viaggi alla scoperta di mondi sonori inediti, di nuova musica, di musica molto ricercata proveniente un po' da tutto il mondo. È uno spazio davvero unico nel panorama radiofonico italiano ed è capace di anticipare le tendenze invece che seguirle, come fanno in molti, di lanciare anche nuovi talenti e di coinvolgere celebri artisti italiani e internazionali in emozionanti session e concerti dal vivo. In tanti anni di trasmissione, infatti, sono stati tantissimi i momenti indimenticabili, tra cui un'intervista con Pino Daniele insieme a Pat Metheny, la presenza in studio di Sting, di George Benson, Peter Gabriel, Annie Lennox, Amy Winehouse, George Michael, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Didi Bridgewater. Uniche le live session nel living room della radio con Ryuichi Sakamoto, gli Incognito, Brianino, Sarah James Morris, poi ancora Taken Patti e tantissimi altri che vanno da Ed Sheeran a Burt Bacharach, veramente i nomi giganti della musica, bene o male, sono passati appunto da casa Nick the Nightfly. Quest'anno Monte Carlo Nights si è arricchito anche di un colore diverso. Ogni venerdì Nick accoglie nel proprio salotto Dario Faini, in arte Dardust, autore, compositore e produttore internazionale, e con lui si accende la Dardust Night. Dal 29 novembre è disponibile sul mercato questa nuova compilation celebrativa che appunto ricorda i 30 anni della trasmissione, prodotta dalla Warner Music ed è realizzata in doppia versione. Attenzione amanti del vinile, perché c'è il triplo vinile, il box triplo CD e la selezione musicale a cura di Nick the Nightfly e Marco Fullone, allo scopo di consegnare all'ascoltatore l'atmosfera sonora che caratterizza il programma. Le compilation, comunque, lo ricordo, sono un classico per quanto riguarda Monte Carlo Nights. Da anni infatti propongono il meglio della programmazione di Nick the Nightfly e questo è un esempio da una raccolta di molti anni fa. Diane Shore, Louisiana Sunday Afternoon.
tap tap of your footsteps. I hear the rap, rap, rap on my door. Louisiana Sunday afternoon. My baby's at my door, not a minute too soon. My baby lets me love him through and through. Yeah, Louisiana Sunday afternoon.
Louisiana Sunday afternoon.
I wanna see my baby. I wanna love my baby.
E dopo la parentesi musicale in Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo ad occuparci di cose a noi più vicine, come ad esempio le onde corte. L'Iran abbandona le onde corte, notizia che ha fatto un po' il giro di newsletter come quella di Radio Notizie, e per l'occasione ringrazio Dario Gabrielli per la tempestività, e notizia riportata anche dal portale Italradio, che si occupa di radiofonia italofona nel mondo. La redazione italiana di Pars Today, il canale per l'estero della radio iraniana, sta informando gli ascoltatori che dal prossimo 22 dicembre saranno chiuse le trasmissioni sulle onde corte. La trasmissione proseguirà solamente in streaming e dal sito del programma italiano, che continuerà quindi con le sue trasmissioni. Anche altre redazioni, tra cui quella tedesca, stanno inviando ai propri ascoltatori il medesimo avviso, del quale però manca traccia sul sito ufficiale. Radio Italia, come viene chiamata la trasmissione in italiano, è nata il 9 agosto 1995 con trasmissioni quotidiane su onde corte e in modulazione di frequenza per la zona di Teheran. In seguito si sono affiancate le comunicazioni via web. Già nel 2004, per alcuni mesi, la radio iraniana abbandonò le onde corte per poi tornarvi sulla base delle reazioni degli ascoltatori. Attualmente la presenza su onde corte è ridotta solo ad un programma serale, che già da tempo si dice essere stato messo in discussione dalla radio iraniana, appunto come quelli in altre lingue, ma non si hanno informazioni precise. È possibile che in breve tempo le trasmissioni ad onde corte vengano ridotte solo ad alcune delle lingue più usate, se non abolite completamente a favore, purtroppo, dello streaming audio.
Money in the shoes. One of these days they're gonna hunt in the views. Yeah, yeah.
Dopo i Tears for Fears restiamo ancora sul portale Ital Radio, questa volta per una buona notizia che riguarda le onde corte. L'Australia con le onde corte può guadagnarci. Le onde corte produrrebbero all'Australia un beneficio di 25 milioni di euro l'anno, 40 milioni di dollari locali. È il risultato della relazione del Dipartimento delle Comunicazioni e Arti, DOCA, Ministero Federale Australiano, diffusa sul tema dei servizi di radiodiffusione australiani in Asia e Pacifico, a distanza di un anno dalla sua realizzazione. Il testo di ben 210 pagine esamina oltre 400 osservazioni giunte dall'interno e dall'estero, la maggior parte preoccupate dalla riduzione di bilancio che ha determinato la progressiva riduzione delle trasmissioni verso il Pacifico e ne hanno richiesto appunto la ripresa. Il ministro per il Pacifico, Meg Taylor, ha riferito al Dipartimento che troppe persone contano sulle onde corte e pensa che l'Australia debba fortemente considerare di riaprire i servizi per coloro che vi fanno affidamento sia in tempi di normalità che di crisi. Quanto ai riflessi economici, utilizzando dati della RTV pubblica e ABC, si è dapprima stabilito che nel periodo 2007-2008 il costo delle onde corte equivaleva a 80,6 milioni di dollari australiani, circa 48 milioni di euro attuali, di cui 30,1 milioni per le trasmissioni dirette all'Asia e 44,5 milioni per quelle dirette al Pacifico, oltre a 6 milioni di aggravio sul canone a sostegno dei programmi. Nello stesso periodo all'Australia sono arrivati benefici di 120,9 milioni che rendono l'utile delle onde corte a 40,3 milioni di dollari locali in termini di maggior investimento e interesse economico dell'area. I dati sono indicativi, lo dice la relazione, ma è importante osservare che le onde corte sono valutate da molte osservazioni giunte al Dipartimento come utili e facili da usare e molto più difficili da distruggere o disturbare. Questo è uno dei lati delle onde corte che spesso ho messo in evidenza in più occasioni. Il testo completo è presente sul sito del governo australiano, potete cercarlo su communication.gov.au.
The message is perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling almost broken too? Said that you were leaving like you do. You do.
E dopo questa brutta e bella parentesi dedicata alle onde corte, torniamo ad occuparci di un sistema moderno di comunicazione che personalmente trovo sempre più interessante, che è quello dei podcast. Sapete che ogni tanto vi segnalo podcast interessanti, soprattutto se a tema radio, da ascoltare, ma questa volta l'argomento è un po' più generico. Ho trovato delle cose molto interessanti su un sito che si chiama gliascoltabili.it, è una piattaforma italiana di podcast originali e gratuiti, e nel loro blog scrivono come la pensano sui podcast, che onestamente non si discosta di una virgola dal mio pensiero che più volte vi ho raccontato. Si parla di radio libere degli anni 70 e i podcast, la libertà di creatività che ritorna sempre. Radio libera e podcast, due mondi diversi, ci si chiede? Forse no. La radio libera infatti sconvolge i 70s. Fino a 50 anni fa pubblicare contenuti audio non era roba per tutti, innanzitutto perché era molto diversa la fruizione, non esistevano i device mobili su cui oggi ascoltiamo i contenuti che ci accompagnano quotidianamente, quindi podcast, musica e web radio. Al di là di questo è bene ricordare come non esistessero nemmeno le radio private, scrivono sul blog, ma soltanto un'unica radio statale, e di questo insomma anche noi di Radio Pirata ci siamo occupati tantissimo. Volte. I privati non avevano né facoltà né tantomeno il permesso infatti di trasmettere il proprio palinsesto, tanto che la legge stessa riservava allo Stato l'esercizio della famosa radiodiffusione circolare. Gli anni 70 sono stati forieri di novità su molteplici aspetti della società, smantellando anche quindi convinzioni e abbattendo dei luoghi comuni. Come ogni status quo assopito che si rispetti, anche il mondo della radio negli anni 70 viene attraversato da una febbrile fame di novità. L'aria ancora carica dello spirito della contestazione giovanile si avverte infatti la voglia di staccarsi dalla famosa mamma Rai, che dettava regole, modalità, stile e contenuti in tutta Italia con il suo approccio granitico e didascalico, per cercare qualcosa di diverso, per creare soprattutto qualcosa di diverso. Si sa, la storia insegna che laddove c'è abbondanza, se non eccesso, di regole, dettami, leggi che limitano la libertà di espressione, cresce il desiderio, in questo caso il desiderio di libertà, e porta appunto una vera e propria rivoluzione. Le persone, lo vediamo anche ora con i podcast, hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di storie da ascoltare, di informazioni da dare e da sentire, di parlare e di sentire voci diverse. Il 1974, e anche noi ce ne siamo occupati più di una volta, è stato l'anno della svolta. La famosa Corte Costituzionale concede ai privati la facoltà di trasmettere, per quanto riguarda principalmente l'ambito locale, la prima storica sentenza comunque che va ricordata, perché era contro il monopolio statale. Sdoganata la libertà di espressione anche in ambito locale, ecco che l'ultima vittoria da ottenere è quella della trasmissione via etere, come è successo appunto a metà degli anni 70. Nascono infatti così le radio libere, che vanno a riempire l'FM, la famosa modulazione di frequenza che fino a quel momento gli italiani praticamente non ascoltavano, focalizzati tutti sulla AM della Rai, la modulazione d'ampiezza. L'FM ha il problema del range geografico, non c'è emittente in grado di coprire un'intera provincia. La radio diventa così locale, si rivolge ad un pubblico di zona, apre all'interazione con il pubblico, ma trasforma i problemi in opportunità. Ad esempio, dato il target ristretto, autori e speaker immaginano programmi disegnati appunto su un pubblico specifico, insomma una sorta di laboratorio creativo fantastico, e questo lo aggiungo io, davvero straordinario, in qualche misura paragonabile a quello che sta accadendo oggi con il podcasting. Non tutti infatti sappiamo ancora cos'è un podcast, ma molti di noi sanno che è in crescita. Per quanto riguarda il fenomeno e l'ascolto, il significato del podcast, di cui tanto si parla, può apparire come una diavoleria del XXI secolo, ma in realtà è profondamente imparentato con quell'epoca così creativa. E facendo un po' di etimologia del termine, come scrivono su questo blog, tanto per capire quando nasce podcast, vede la luce con la diffusione dei feed RSS, popolare per lo scambio di registrazioni audio su dispositivi elettronici. Questo è appunto il protocollo. Compare per la prima volta nell'articolo di Audible Revolution pubblicato sul Guardian e firmato da Ben Hammersley, e viene usato per definire il nuovo fenomeno di diffusione, cast, di file audio in formato MP3 disponibili su supporti portatili, quindi pod, per la creazione di palinsesti digitali per cui non era necessario passare dall'etere. Con queste parole, quindi come chiamarlo, audio blogging, podcasting, Hammersley definì per la prima volta una rivoluzione nuova, dal sapore davvero antico, un nuovo modo quindi di sfruttare le vie del non etere in un approccio dai contenuti audio che assolve la stessa necessità di base degli anni 70, quindi libertà di contenuti, varietà di scelta e estrema facilità di riproduzione. Questa, in poche parole, è l'era del self-entertainment. Fare podcast è semplice, basta una connessione internet, un programma per registrare e tanta voglia di raccontare. Si possono usare piattaforme gratuite di registrazione per l'editing e per la pubblicazione e i contenuti prodotti possono essere online in pochissimo tempo e raggiungere davvero tante persone, praticamente chiunque. Con queste Radio Libere 2.0 tutti possono essere podcaster e partecipare a questa nuova grande rivoluzione dell'audio. A quanto pare la libertà che caratterizza il fenomeno del podcasting, simile a quella contagiosa carica rivoluzionaria degli anni 70, sta raggiungendo anche i famosi millennials, ovvero quei ragazzi che spesso tacciamo di essere totalmente refrattari all'informazione. Forse sono solo alla ricerca di un medium con cui si possano sentire a proprio agio. Se fosse il podcast, flessibile, poco invasivo, che non occupa spazio sui device ed è segnato da una mobilità radicale a rinsaldare il legame tra le giovani generazioni e l'infotainment, beh, mi permetto di aggiungere a questo testo del blog che personalmente mi sembra davvero essere questa la direzione e me lo auspico con tutto il cuore. Ricordo ancora, se volete appunto approfondire l'argomento ma soprattutto ascoltare podcast in maniera legale e gratuita, c'è questo portale, questo sito, non so nemmeno io come definirlo, che si chiama gliascoltabili.it, appunto c'è un blog da cui abbiamo preso parte di questo testo che, ribadisco ancora una volta, è perfettamente in tema con il mio pensiero. Ora, Huey Lewis and the News, facciamo sì un salto indietro nel tempo, una sorta di ritorno al futuro che ritorna con Back in Time. We'll be right back. e parcheggiata la famosa DeLorean, in Radio Pirata, la radio nella radio, è arrivato il momento di collegarci con la redazione di RadioLondra.me, dove sentiremo Gioacchino Stallone da Marsala con la sua rubrica In contatto con il mondo. Oggi appuntamento speciale che ci riporta indietro nel tempo, anche lui, questa volta con una visita ad un'emittente radio.
Fedelissimi ascoltatori, benvenuti al programma In contatto con il mondo a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, oggi è mercoledì 26 settembre 2018 e mi trovo a Kiev, in Ucraina. Oggi ho visitato Radio Ucraina Internazionale, che trasmette in tutto il mondo in internet, onde corte e medie. La sua sede si trova in un grande palazzo. Alla radio sono stato un'ora e mi hanno regalato diversi regalini. Poi sono stato alla cattedrale di San Nicola della Chiesa Cattolica Romana. È una bellissima chiesa. Dedico questa mia trasmissione alla mia carissima mamma Anna De Vita, che adesso ascolta questo programma dal cielo. Ciao mamma, ti voglio un mondo di bene, il tuo Gioacchino. Cari amici, con questo vi saluto e vi abbraccio a tutti. Chi desidera ricevere informazioni sul radioascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11827 91025 Marsala, Trapani, Italia. Ciao a tutti.
Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana ci spostiamo in Cina per una delle saghe più epiche del cinema cinese, chiaramente, quella di Ip Man. Ma prima, come sempre, sigla! Il pretesto per cui vi parlo della saga di Ip Man è dato dall'uscita qualche giorno fa del trailer del quarto capitolo della saga diretta da Wilson Ip, iniziata nel 2008. Ma innanzitutto la trama dei primi tre capitoli. Iniziamo nel 1935 a Foshang, in Cina. Il maestro di arti marziali Ip Man, interpretato da Donnie Yen, è il vanto della città grazie soprattutto alla diffusione dello stile Wing Chun da lui stesso inventato. Quotidianamente sfidato da avversari sempre più agguerriti e convinti di essere più abili di lui, trascorre la sua vita in una comunque tranquilla serenità insieme alla moglie e al figlio piccolo, ma la pace viene presto turbata quando i giapponesi invadono la Cina nel 1937. Lo stesso Ip Man, come molti dei suoi concittadini, è costretto a vivere in povertà. Quando infine i soprusi dell'esercito giapponese rasentano la soglia della tollerabilità, Ip Man decide di ribellarsi, diventando così un simbolo per il suo popolo. Nel secondo capitolo Ip Man fugge dalla Cina a Hong Kong, dove vorrebbe aprire una scuola di Wing Chun. Nonostante le difficoltà economiche, Ip Man riesce nel suo intento, però ignaro che chiunque voglia insegnare le arti marziali ad Hong Kong deve prima sostenere il confronto con tutti i grandi maestri, capeggiati da Hung, interpretato da Sammo Hung, che è un grandissimo ex atleta, perché adesso c'ha la panza, ex atleta, ex attore cinese. Nel film il personaggio sta organizzando una manifestazione di box per agevolare i rapporti tra la comunità orientale e quella occidentale. Tuttavia il pugile star dell'evento, Taylor the Twister Milos, interpretato da Darren Shalabi, fa di tutto per metterne in ridicolo gli sfidanti, etichettandoli come razza inferiore. In seguito a un tragico evento, Ip Man deciderà di affrontare il pugile in un incontro leggendario, ecco. Nel terzo capitolo ci troviamo sempre ad Hong Kong, ma nel 1959. Ip Man è ormai universalmente considerato come il maestro detentore del vero Wing Chun ed è amato e rispettato da tutti. Con il figlio maggiore che si è trasferito a Foshan per studiare, l'uomo continua la sua tranquilla esistenza con la moglie e il figlio più piccolo, studente della vicina scuola elementare. Però la struttura, proprio la struttura, la scuola viene presa di mira dagli interessi espansionistici dell'uomo d'affari afroamericano Frank, interpretato da un pessimo Mike Tyson. Quindi Ip Man si trova insieme ai suoi allievi a difendere alunni e professori dai tentativi di violenza e ritorsioni messi in atto dagli uomini del boss Tyson. A dargli inizialmente manforte, oltre all'ispettore di polizia che abbiamo incontrato già nel secondo capitolo della saga, c'è un Tin Chi, padre di un altro dei bambini della scuola e aspirante maestro di arti marziali. Proprio le ambizioni di emergere in un campo nel quale Ip Man è considerato quasi una figura divina spingeranno però Chung a sfidarlo per decretare chi tra i due è veramente il migliore. E questo per quanto riguarda la trama della trilogia. Ma prima di avventurarci nel perché mi sia venuto in mente di fare una puntata su Ip Man, ci facciamo la nostra prima pausa musicale. I'm Per quei due di voi che non l'avessero mai sentita, questa era Kashmir delle Zeppelin, ma andiamo avanti con Hitman. Perché parlare di questi film? Iniziamo col dire che i film cinesi sul Kung Fu mi intrippano tantissimo. La mia passione è ovviamente iniziata guardando i film con Bruce Lee, ma questi hanno qualcosa in più. Ma andiamo con ordine. Ip Man è una persona vissuta realmente, ma non una persona qualunque. Si tratta di uno che ha inventato uno stile di combattimento all'interno del Kung Fu, cioè il Wing Chun, e ha avuto nel corso della sua vita migliaia di allievi, uno dei quali è stato proprio Bruce Lee. I film non sono chiaramente fedeli alla vita del personaggio reale, ma presentano degli aspetti molto interessanti che si trovano raramente nei film occidentali. Per capirli però bisogna conoscere un pochino la storia cinese del XX secolo, fatta di soprusi subiti dai giapponesi prima e dagli inglesi poi. In questo contesto i film si presentano come film di vendetta, ma in realtà sono molto di più. Solitamente i film di vendetta ricercano l'elemento di violenza e lo elevano a motivo dell'azione. Qui invece abbiamo una persona pacifica, sempre pacifica, che combatte contro i cattivi, ma senza quella ricerca della giustizia sommaria. Al suo posto il protagonista mette l'armonia e l'empatia e combatte solo perché è costretto, non perché prova gusto nel farlo. Attenzione, si nota chiaramente la sua passione per la disciplina che insegna, ma non per il gesto in sé, quanto per la filosofia che ne sta alla base, ovviamente. Ed è per questo motivo che riesce a risolvere i problemi che la vita gli mette davanti, tutti tranne uno, ma andiamo con ordine, cercando di spoilerare il meno possibile. In ogni capitolo della saga, Ip Man deve scontrarsi con un avversario sulla carta più forte di lui. Nel primo, che è decisamente il migliore della serie, l'avversario è la guerra. La parte dei cattivi la fanno i giapponesi, come nei primi film di Bruce Lee, ma mentre là i cattivi erano persone, qui abbiamo l'impressione che sia la guerra stessa il nemico da battere, una guerra che riduce le persone a poco più che animali. Non c'è alcuna celebrazione del lato eroico della guerra che abbiamo in altri film. Qui la guerra è semplicemente il male che avvelena il cuore delle persone. E allora ecco che entra in campo la filosofia. L'opposizione a questo stato delle cose non è più il controbattere ai soprusi di una o più persone, ma diventa l'inclusione, l'aggregazione, il cercare di dimostrare che l'amore, quello per l'umanità, è più forte del male. Un concetto che è molto importante affermare con forza, specialmente in questo momento storico in cui l'odio immotivato sembra aver preso il sopravvento sull'umanità delle persone. E arriviamo al secondo capitolo della saga, in cui il nemico da combattere non è più la guerra o la tirannia, ma quella dottrina orribile che vorrebbe una razza superiore ad un'altra. L'incarnazione di questo pensiero abietto è data sì dal pugile, ma soprattutto dal poliziotto inglese corrotto. E qui entra in campo nuovamente il colonialismo, questa volta occidentale, ma pur sempre esclusivo, elitario, che considera alcune persone come esseri subumani. E questo è un altro aspetto aberrante della bestia umana, quello che vede differenze tra le persone per il colore della pelle o per il diverso taglio degli occhi, in questo caso. Questo demone che viaggia dentro alcuni di noi e trasforma le persone in assassini, anche se dietro una tastiera. E se pensate che il termine sia un po' troppo forte, pensate a tutte quelle persone, specialmente ragazzi, giovani e disabili, che vengono sistematicamente umiliati sui social per affermare la propria idea di superiorità nei confronti dell'altro. Quante di queste persone vanno in depressione, si isolano dal resto del mondo e non così raramente decidono di suicidarsi? Il potere che viene dato senza controllo, specialmente se viene dato a persone frustrate e meschine, non può portare niente di buono. E allora il velo di differenza tra questo tipo di umanità e quella dell'inglese invasore che ride di una carneficina perpetrata durante un incontro di box cade istantaneamente, consegnandoci una visione della società moderna da parte del regista che dovrebbe lasciare poco spazio alla speranza. E invece no, anche in questo caso Ip Man ci dimostra che il cambiamento è possibile, così come la redenzione. Ma prima di parlare del terzo capitolo invece ci facciamo la seconda pausa musicale. Thank you.
chocolate candy. Champion socks and a girl named Sandy. There's only four ways to get an unravel. One is to sleep and the other is travel. But one is a bandit up in the hills. One is to love your neighbor till his wife gets home. Nursery bones, winter women growing stones, carrying babies to the river, streaks and shoes, avenues, leather riders selling news,
this way.
ma pensa te, solo a Topos in Fabula riusciamo a mettere The Soft Parade dei Doors senza che nessuno ci rompa le scatole. Questo perché trasmettiamo sempre all'interno di Radio Pirata, la radio nella radio, che è una radio libera, ma libera veramente. Ma torniamo al nostro Hitman, che anche lui è piuttosto libero. Siamo arrivati al terzo capitolo della saga. Abbiamo visto che nei primi due la forza di volontà di una persona che riesce col suo esempio ad ispirare gli altri è il motore dell'azione e della filosofia che sta dietro al messaggio dei film. Nel terzo capitolo invece cambia tutto. Il film si presenta sempre nel suo formato di vengeance movie, ma stavolta il nemico si può combattere, ma la vittoria o la sconfitta non dipendono dalla nostra tenacia, dalla nostra forza di volontà o dalla nostra bontà interiore. Se il nemico è la malattia, come in questo caso, bisogna anche essere pronti alla sconfitta. Questo è ciò che succede al protagonista nel terzo film. La malattia non prende personalmente Hitman, ma una persona a lui cara. A questo punto tutto subisce un cambio di prospettiva, anche l'onore, che è la colonna portante della personalità di Hitman, in questo caso lascia il passo alla tristezza, alla frustrazione. E chi ci è passato lo sa, inizialmente si cerca di trovare una soluzione, una via di fuga, ma man mano che il tempo passa ci si accorge molto spesso che la guarigione non solo non dipende da noi, ma è anche incerta. A quel punto la reazione è quella del rifiuto, per cui non può e non deve finire in quel modo. L'essere umano non concepisce per sua natura l'impotenza o la possibilità di un'esistenza finita, ma la vita è esattamente questa. Pian piano si arriva a quel punto in cui ci si rende finalmente conto che anche questo fa parte della vita, anzi ne è forse la parte più importante e più difficile. Chiunque abbia elaborato un lutto conosce molto bene la difficoltà di razionalizzare la morte. La chiave però è proprio quella di non razionalizzarla. La mancanza è un sentimento, non un pensiero. Razionalizzarla è impossibile. Ci si può illudere di farlo, in realtà si cerca solamente di darle un nome, di catalogarla, ma in questo modo la si mette sotto una botola dalla quale, come nel cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, tornerà sempre a tormentarci. Hitman ci insegna invece ad abbracciare questa sensazione, farla nostra, legandola al ricordo dell'essenza della persona che ci lascia. Questa è davvero una delle armi più potenti che ha l'uomo per vincere le proprie paure e le proprie debolezze. Non è una cosa facile, è sicuramente più facile battere la guerra e le prevaricazioni, ma l'uomo ha dentro di sé questa capacità di evolvere, questa forza. Personalmente ho molta fiducia nelle nuove generazioni, spero che riescano in ciò in cui anche la mia generazione sta fallendo, e cioè donare un futuro all'umanità. Questo è veramente quello che ci insegna in maniera più profonda Hitman, e questo è anche l'augurio che faccio in particolar modo ad una persona che oggi compie 2 anni e che da quando è nata mi sfida a migliorarmi ogni giorno, e per sigillare questo mio augurio le dedico la canzone che la radio mi ha regalato quando quel 16 dicembre del 2017 alle ore 4 del mattino sono uscito da quell'ospedale per tornarmene a casa. Buon compleanno, Iris.
il cameo di Anne. Cameo di Anne.
E così si conclude questa puntata di Radio Pirata, alla radio nella radio, grazie alla ciurma presente con me a bordo della nostra famosa nave pirata e grazie a voi che avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Il prossimo appuntamento è per la prossima settimana, ci si ritrova il lunedì, come ben sapete, e se non lo sapete ve lo ricordo, alle 19 su yastaradio.com, sempre su Yastaradio. Poi ci ascoltate anche durante la settimana con la replica del giovedì mattina alle 11 e la replica domenicale della sera delle 23. E poi ci ascoltate sempre di lunedì con la nuova puntata anche su Radio RCS alle ore 21. Andiamo in onda sui 98.6 per il Basso Veronese e la Lessinia, 91.5 per il Basso Lago di Garda e canale 783 del digitale terrestre. Naturalmente in streaming anche su www.radiorcs.it e allo stesso indirizzo trovate anche la pagina podcast per riascoltare la puntata e le puntate precedenti in qualsiasi momento. Vi invito anche a seguire la pagina Facebook Radio Pirata alla radio nella radio, così avrete modo innanzitutto di comunicare con noi se la cosa vi interessa e anche di essere aggiornati sugli eventi e sugli aggiornamenti del nostro programma quando non siamo appunto in onda. Con questo è davvero tutto da parte mia e da parte di Gabriele, ancora grazie, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica.
Radio Pirata, la radio nella radio.